eravamo in 4-5 persone, che eravamo nella libreria giù, Osram, che stavamo un po' leggendo, parlando, discutendo. C'era una compagna che era un attimo uscita a prendere una boccata d'aria e niente, insomma, è rientrata correndo dicendo oh, anche solo al richiamo del oh, noi abbiamo capito la situazione, siamo corsi di sopra.
Ore 14, stavo passeggiando sul marciapiede davanti all'Austrian Shop per prendere un po' di sole e all'improvviso mi sono accorta che due macchine di Digos sfreccianti nella via sono arrivate con la Digos che scendeva di corsa con i manganelli in mano. Pare che abbiano noleggiato dei furgoncini per dare meno nell'occhio e per non farsi notare. Peccato che siano arrivati sgommando davanti all'info shop, quindi era impossibile non vederli. Boh, questa cosa ci risulta assurda anche a noi, però boh, sarà una nuova loro tecnica, una nuova invenzione, non saprei. Allora ci siamo messi a gridare e abbiamo fatto correndo tre piani di scale per cercare di arrivare nel sottotetto. Tra l'altro loro erano abbastanza impacciati, quindi siamo riusciti a chiudere le barricate, a salire fino al terzo piano, dove tre compagni sono riusciti a giungere nel sottotetto con una serie di provviste. Dopodiché loro, in modo la Digos molto rocambolescamente, diciamo, è riuscita ad aprire le barricate, un po' chi saltando, chi cadendo sulle scale, e a raggiungere il terzo piano insieme alla celere.
Però la cosa divertente in tutto ciò è che comunque se la sono sudata, c'è stato anche un Digos che è rimasto appeso alla barricata, nel senso che stava cadendo e ci è mancato pochissimo che non cadesse, se quegli altri non lo tenevano, allarmatissimo ovviamente, si stava per sfracellare di sotto. Perché la Digos ha scavalcato, fino a quando poi non stava per cadere questo qua, che allora si sono un attimo interrotti e si sono guardati in faccia. Però per aprire le barricate con i lucchetti e far entrare tutta la celere ci hanno messo una decina di minuti, nel senso che erano delle belle barricate, se la sono sudata, tant'è che poi il Digos con la trancia grande quanto lui, che è riuscito finalmente ad aprire questo lucchetto, era incazzato nero, ha preso il lucchetto, l'ha scaramentato contro il muro, si è fatto male, si è tagliato tutte le dita, poi l'ha ripreso, l'ha scaramentato nel cestino, ma forse proprio era proprio incazzato.
Dopodiché noi siamo stati portati giù nel capannone all'interno del cortile e poi da lì abbiamo cominciato a gridare ai compagni, a chiamare tutti i compagni da fuori. E poi abbiamo passato, diciamo, tutto il pomeriggio a prendere tutte le nostre cose. Però fuori si è creato subito un presidio molto numeroso, sono stati fatti cori, canti, grida, abbiamo sostenuto i compagni sul tetto, abbiamo fatto verso le 18 un corteo intorno al quartiere e oltretutto la gente del quartiere era molto triste dello sgombero, erano tutti molto contenti della nostra occupazione, alcune signore ci hanno portato solidarietà offrendoci borse, sacchetti per portare via tutta la nostra roba. Ci salutavano dalle finestre, alcune persone sono passate al presidio a chiederci che cosa fosse successo, come mai c'era il quartiere bloccato dalla Digos, dalle camionette di carabinieri e di polizia, ed erano tutti molto stupiti di questa forzatura, insomma, di questo modo orribile con cui sono entrati a casa nostra, no? Ci sono tre persone sul tetto che resistono, due persone sulla gru che anche loro resistono e...
Uh-huh. Uh-huh.
da quassù vediamo la città, la città non ha più nulla da nascondere, ce la vediamo tutta, ci siamo in altissimo. E quindi stavamo facendo il gioco, cosa non ci piace questa città e cosa piuttosto vorremmo vedere. E per ora stavamo guardando, oltre alle mille case che sono illuminate dalle finestre, così dalle case spuntano i grandissimi palazzi della regione, bruttissimi, cioè con le loro luci rosse, differentemente da tutte le altre luci normali. Strano come questo nuovo palazzo della regione, cioè sovrasti, ma in un modo davvero grandissimo, c'è anche la Madonnina del Duomo, la sacrissima Madonnina del Duomo, che risplende ma è più bassa del palazzo della regione. No, poi abbiamo gli occhi ovviamente puntati sul tetto della nostra casa, dove ci sono i compagni che la stanno difendendo. Ma con loro ci sentiamo a voce, urlando, ci sentiamo. E infatti adesso stiamo facendo... Visto che i compagni sul tetto non hanno i telefoni, perché sono tutti scarichi, stiamo facendo noi da tramite con quelli sotto. Quindi loro ci chiedono le cose che hanno bisogno e noi tramite telefono le comunichiamo in piazza. Dove c'è la musica, stanno grigliando, comunque c'è ancora tanta gente. Avevamo pensato che salire sulla gru del cantiere esattamente di fronte alla nostra casa, che c'è al palazzone, che è completamente il suo opposto, c'è la vecchia casa di ringhiera con i suoi tre piani, che sembra enorme, ma esatto, comunque abbastanza bassa rispetto ai palazzi moderni. E qua sotto di noi un nuovo palazzo che sta nascendo, sarà un palazzo come tutti gli altri, pieno di cemento, di grigio, e per costruire questo palazzo hanno in progetto di abbattere una villetta che c'è qua dietro, come già una è stata abbattuta, una villetta storica, anche questa vuota, il proprietario comune. Allora, l'intenzione adesso è di riuscire a restare su almeno fino a domani, per cercare almeno una mattinata.
Fino a quando non ci stanchiamo della vista.
Ricky mi consiglia fino a quando non ci stanchiamo di questa vista. Però poi anche fino a domani mattina, per almeno interrompere una mattinata di lavori.
L'anima della pizzeria fortissima era il fatto di unire, di rendere una cosa sola, il progetto politico e la forma di vita, lo stile di vita, insomma la volontà di vivere assieme, perché era questo quello che ci dava forza e che l'ha reso un posto bello, per stare, almeno per me personalmente, il fatto che fosse sia un posto politico, un posto di discussione, di organizzazione, però era anche la nostra casa, era la nostra vita, era il luogo dove vivevamo assieme, dove facevamo colazione insieme, dove ci si raccontava tutto quello che era capitato nella giornata, quindi era contemporaneamente un esperimento di vita ed anche un posto da cui partivamo e da cui traevamo forza per tutto quello che portiamo, tutte le lotte che stiamo portando avanti. Ma allora, da quando abbiamo occupato oggi abbiamo fatto un sacco di cose, a parte oltre ovviamente tutti i momenti che possono essere stati di convivialità, il fatto delle pizzate, delle occasioni per stare insieme. Poi abbiamo fatto, dalla pizzeria abbiamo fatto assemblee che preparavano la giornata, i cortei che potevano esserci in valle, abbiamo fatto assemblee che riguardavano la situazione in università, la QM e tutto quanto, ci sono state assemblee antisfratto, ci siamo organizzati per difendere degli sfratti, è stato creato un infoshop che aveva il progetto di diventare un centro di documentazione, un po' stavamo cercando di portare avanti un discorso, di renderlo un luogo dove è anche specializzato, dove studiavamo ciò che ritenevamo interessante, ciò che ci serviva esattamente nella misura in cui era utile a quello che facevamo, insomma c'erano tutta questa serie di attività si sono snodate nel corso dei tre mesi, più ovviamente a tutta una serie anche di situazioni invece più di gioco, più di svago, che non erano assolutamente meno importanti, ma erano anche quello il sale della nostra permanenza lì. Io leggo una situazione, io parlo soprattutto per i due sgomberi che voglio dire che abbiamo vissuto in prima persona, dallo sgombero della libreria in università allo sgombero di oggi. Innanzitutto è evidente, io vedo l'enorme militarizzazione che stanno assumendo stanno assumendo i luoghi della città, perché poche settimane fa sono entrate polizie statali a manganellare, oggi c'erano una quantità di camionette, una quantità di personale della Digos, quindi è evidente la militarizzazione fortissima che c'è. E poi paragonandolo un po' magari alle parole che aveva usato il rettore per descrivere lo sgombero in CUEM, il fatto che dicesse sono intervenuto perché c'era una situazione non era più controllabile, che mi era completamente sfuggita di mano. E io credo che sia una cosa importante che in un certo senso si verifica anche qua, cioè tutte le volte che si aprono zone dove la polizia e la legge in generale, tutto quanto un certo mondo non ha più presa, non ha più potere, zone in cui che sono completamente libere, sia dal punto di vista materiale che anche dal punto di vista, non so come dire, dei modi in cui ci si organizza, da tutto quello che invece abbiamo intorno, la risposta è una repressione sempre, sempre più feroce. Ci sono alcuni compagni ancora sul tetto, il che rende chiaro, rende materiale il fatto che per noi che assolutamente non questo sgombero non solo non ci ferma in assoluto, ma non ferma neanche la nostra volontà di rimanere lì. Ci sono compagni che sono addirittura saliti su una gru qui vicino nel quartiere, per inciso tra l'altro la gru di un cantiere che era nato dalla demolizione di un altro palazzo di ringhiera simile al nostro, a quello che avevamo occupato. E chiaramente le prospettive sono di non fermarsi qui, né ovviamente nell'immediato l'obiettivo a breve termine è chiaramente riprendere quel posto, ridare a vita quel posto che adesso è di nuovo morto, anzi di più è pieno di polizia e presidiato, e quindi non avere paura e come dire, dimostrare che quello che è capitato oggi non ci ferma, ma anzi ci può dare più forza e spingere ad esserci in tutta la città in questi giorni. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I set the world on fire.
the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.